Se penso a quale azione compirò dopo questa, scoppio in pianto. Ucciderò i miei figli. Nessuno potrà salvarli. E dopo aver distrutto tutta la casa di Giasone, me ne andrò da Corinto, via da quest'atto empio che ho osato compiere. La strage dei miei figli amatissimi. Sia come sia, a che serve vivere? Non ho più patria, non ho più casa, e alle sventure non c'è rimedio.
Queste le parole di Euripide nella sua tragedia Medea. Ogni qualvolta una madre viene accusata di aver ucciso il proprio figlio, si richiama e si analizza non sempre a proposito la figura Medea. Non tutte le madri sanguinarie sono madri Medea, ma di certo il mito è un veicolo potente, perché narra storie eterne, come eterno è lo strazio di chi toglie la vita a colui cui l'aveva donata.
Negli ultimi 20 anni, l'opinione pubblica ha assunto una sconcertante consapevolezza. Le madri possono uccidere i loro figli.
Ninna nanna ninna o, oh, questo bimbo a chi lo do?
Ci sono molte zone buie nel cuore di una madre assassina. Linee che non si vedono, ma che nascondono un oscuro bisogno di uccidere. Da una parte, madri inghiottite dal male. Dall'altra, bambini incapaci di difendersi dalle mani di chi tante volte in passato li aveva protetti. Nel profondo, donne che mentre uccidono i figli, uccidono loro stesse.
L'atto di mettere al mondo un figlio irrompe nell'ordinario dei giorni, cambiando per sempre la fisionomia delle relazioni e la biografia delle madri. Di per sé, il corso della vita è scandito da un prima e un dopo. E certamente per una donna, entrare nella genitorialità, diventare madre, costituisce una svolta irreversibile. Il rischio che le penombre della maternità diventino ombre oscure, inquietanti, profonde, è concreto e tangibile.
Ogni qualvolta una madre viene accusata di aver ucciso il proprio figlio, si richiama e si analizza, non sempre a proposito, la figura Medea, donna che nel mito omonimo uccise i figli per vendicarsi nei confronti del loro padre. Medea era una straniera, una barbara, caratteristiche queste ultime in grado di posizionare il delitto in una terra estranea a quella del mondo della civiltà greca. Come un qualcosa di lontano dalla sua cultura, il mondo classico ha sempre respinto il figlicidio in un'area primitiva e selvaggia. Le madri assassine, le sorelle di Medea, contribuiscono all'orrore che da sempre circonda la sua figura, anche se, spesso, sono solo donne fragili e disperate. Sicuramente ben lontane dalla sedicente maga che se ne va su di un carro trainato dai draghi alati, lasciandosi dietro la scia dei morti sui quali ha consumato la sua terribile vendetta.
Mary Patrizio e Christian Emanuele Magni vivevano come marito e moglie a Castelnovo, un comune alle porte di Lecco. Nel maggio del 2005 avevano festeggiato il loro 5° anniversario di matrimonio ed erano apparentemente una coppia felice ed idilliaca. Almeno lo erano stati fino al piovoso 18 maggio 2005. Quel giorno il nonno paterno, preoccupato per il silenzio prolungato della nuora, aveva deciso di recarsi nell'abitazione del figlio. Ma poco dopo aver varcato l'ingresso, Gianluigi si era reso conto che qualcosa non andava. La casa era a soqquadro, le stanze erano tutte in disordine ed il nipote, Mirko, non era nella sua culla. Così l'uomo, precipitatosi in bagno, trovò di fronte a sé uno dei peggiori scenari. Mary era seduta su di una sedia, con le mani legate con del nastro adesivo. Aveva la bocca imbavagliata ed il volto graffiato. Il piccolo Mirko, di soli 5 mesi, era riverso senza vita nella vasca da bagno. La donna aveva iniziato a parlare di un'aggressione da parte di una banda di rapinatori avvenuta intorno alle 9:15 di quella stessa mattina. Secondo la sua testimonianza, gli uomini, armati di coltello, avevano ucciso suo figlio, facendolo scivolare nella vasca. Per questa ragione, Mirko non c'era più. Era morto prima ancora di essere battezzato. L'autopsia, fissando l'orario della morte dopo le 10, iniziava ad instillare i primi dubbi negli investigatori. La stessa Mary era stata legata ed imbavagliata in maniera sospetta. Dopo 13 giorni ed il ricovero in ospedale a causa di un malessere, la giovane mamma, di appena 29 anni, veniva arrestata. Le prove contro di lei si erano rivelate molteplici. L'assenza di impronte genetiche di soggetti sconosciuti in casa, la mancanza di segni di effrazione sulla porta, ma soprattutto tracce di saliva a lei riconducibili sullo scotch apposto per legare i polsi. Non erano mai arrivati dei supposti rapinatori a rovistare nell'appartamento per portare via chissà cosa. La mattina dell'omicidio, Mary era da sola. C'era soltanto lei e c'erano le sue mani che premevano il corpo del piccolo e lo spingevano come un bambolotto sul fondo della vasca. Mary, solo e soltanto lei, testimone silente dell'omicidio di suo figlio. Giudicata capace di intendere e di volere, sulla base della perizia psichiatrica disposta, la donna venne condannata, dopo la scelta del rito abbreviato, a 14 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio volontario aggravato di suo figlio. Secondo quanto emerso, aveva ucciso Mirko a causa della depressione postpartum. Dopo aver scontato la pena in un ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, oggi la mamma di Lecco è una donna libera.
Nei labirinti della sua mente, Mary si sente prigioniera del suo neonato, della sua insonnia, delle sue vertigini esistenziali. Gli stessi sentimenti che l'avevano spinta a ingabbiare Mirko nell'acqua della vasca, a testa in giù, fino a soffocarlo. Emozioni capaci di indurla a ferirsi, a legarsi, a denunciare l'esistenza di fantomatici ladri che, nella visione distorta della sua mente, si erano portati via la sua creatura. Ogni figlio, da sempre, vive e si nutre del sacrificio della propria madre, della rinuncia al suo corpo, al suo tempo, al suo spazio, al suo sonno, alle sue relazioni, alla sua carriera. Per questo era subito chiaro che la soluzione al terribile delitto non sarebbe arrivata dal luminol o dalla polvere nera spennellata sulle maniglie alla ricerca di un'impronta, ma dall'ordine maniacale di una vita, quella di Mary Patrizio.
Mary Patrizio aveva 29 anni all'epoca dei fatti. Di ceto piccolo borghese, di media cultura e di professione commessa, si era infatuato del mondo dello spettacolo e aveva coltivato l'ambizione di fare televisione. I suoi sogni patinati, però, erano andati in frantumi, prima con la realtà di una statura troppo bassa e poi definitivamente con la nascita di Mirko. Di fronte a crimini così forti, ancora una volta si è aperto l'ombrello della depressione, capace di dare riparo alle paure diffuse di ogni donna. Mary ha cercato di negare contro ogni evidenza il suo crimine. Forse un'astuzia del suo inconscio per alleggerire un peso insormontabile? Un dato certo è che le madri non sono sempre buone e brave, amorevoli e protettive, come vogliono poesie e canzoni e come le considera il pensiero popolare. Sia nella versione patologica, sia in quella violenta, sono madri terribili che, se danno la vita, sono anche capaci di dare la morte, di divorare i propri figli. Una certezza è che la ferita inferta da Mary alla sua esistenza resterà per sempre mortale. Mary si è separata da suo marito Christian il 12 maggio del 2009. Quel gesto inspiegabile aveva rovinato irrimediabilmente gli equilibri della loro famiglia. Impossibile per l'uomo accettare che sua moglie fosse la stessa donna che aveva annegato il loro bambino. Così Christian ha deciso di lasciar camminare Mary da sola. Lui, invece, ha tentato di ricostruirsi una nuova vita e per entrambi, forse, è stato meglio così. Ma che cosa ne pensa una madre non sanguinaria? Sentiamo Jane Alexander.
Di depressione postpartum si parla ancora poco, eppure parlandone, come della salute mentale in generale, esiste una specie di stigma culturale e molte donne sono ancora restie ad ammettere di avere problemi con i loro figli appena nati. Io stessa guardavo mio figlio Damiano e mi chiedevo cosa farne, come gestire questa creatura che finché era dentro di me era gestibilissima, ma ora no. Ora aveva tante richieste, in una lingua che io non capivo. Tanti bisogni, tanta personalità e zero sonno. Damiano non mi fece dormire per quasi 4 anni. Io avrei voluto che qualcuno mi dicesse: tranquilla, nessuna nasce madre. Madre si diventa piano piano, uno sbaglio ed un inciampo dopo l'altro. Mi chiedo quante donne, come è successo a me, si sentono profondamente sbagliate quando, magari sole con i loro figli, non sanno davvero cosa fare e si vergognano di chiedere aiuto. In fondo, l'arrivo di un figlio ricade spesso soltanto sulla madre, che non solo lo porta in grembo, ma poi deve superare il parto e nutrirlo dal suo corpo, creando nella mente della gente un legame indissolubile. E se invece per la mamma non fosse così? Mary avrebbe annegato suo figlio se non si fosse sentita sbagliata.
Io sono Anna Vagli e questo è Disumani.